Radio Emilia Romagna.
Racconti d'autore.
Ebbrezza del latte. Testo tratto dal romanzo di Alfredo Panzini, La lanterna di Diogene, Milano, Treves, 1907. Nei primi anni del Novecento si poteva andare in bicicletta da Milano fino al mare della Romagna senza troppi rischi, come racconta Alfredo Panzini nel suo romanzo più celebre. Nel viaggio che lo porterà fino alla Casa Rossa di Bellaria, dove oggi si tramanda la sua memoria, lo scrittore, a un certo punto, lascia la via Emilia e punta, a sorpresa, verso l'Appennino. Ringraziamo per la lettura Cesare Imposimato e l'Associazione Leggio.
Un vecchio e arzillo signore di Modena, mio compagno di tavola, fu quegli che mi indusse proprio a lasciare la pianura e prendere la via dei monti. Come? Non conosce la via Giardino? Ignora Pavullo, la Serra, la Mammocogno, Barigazzo, Pieve Pelago, la Betone? Ma bisogna andarvi, che è già sulla strada. Così mi disse. Confesso la mia ignoranza, io non conoscevo molti di questi luoghi, nemmeno di nome. E non trovo modo di confortare questa ignoranza se non pensando che io la condivido con molte persone. Strana cosa questa piccola Italia, se ci mettiamo a studiarla secondo geografia diventa grande come un continente. E se ci mettiamo a studiarla secondo storia, quest'umile Italia diventa superba come un impero. La materia è vasta ed è forse per questo che gli studi della storia e della geografia nazionale sono accuratamente evitati. Dopo un sommario esame sulla carta del Turing, osservai al mio interlocutore che la serra è a 800 metri, Pavullo è più in basso, ma Barigazzo sale ancora a 1300. Pieve Pelago discende sino al fiume, però la Betone svaria con la sua selva a 1340 e la Lama si nasconde in fondo alla valle. «Crede lei che io riuscirò a fare questa specie di montagne russe?» «Caspita, un giovane come lei!» Ciò mi lusingò moltissimo, ma tutto è relativo. Per il mio interlocutore, che era vecchio, io apparivo ancora un giovanotto. Nel modo stesso che un certo bambino dice sovente «Quando sarò vecchio come il papà?» e non crede di offendermi. Ecco, andare da Modena all'Adriatico, pigliando le vie di Pavullo e della Betone, non è la più diretta. E quelli che mi attendevano nella casetta al mare, certo, pensai, ne avranno dispiacere. Tuttavia, se tralascio questa occasione, chissà quando la potrò riafferrare. E mi vinse la nostalgia di rivedere i grandi monti e le ginestre selvagge. Partii prima dell'alba del dì seguente. Da Maranello alla Serra, si sale sempre. La diligenza vi impiega dalle 7 alle 11, cioè sono chilometri 30. Un giovane di 20 anni, che non tenga conto che il cuore è un muscolo robustissimo, ma non rinnovabile quando è guasto, la può percorrere tutta in sella questa salita. Per conto mio, decisi di farla tutta a piedi. Quando e dove arrivo, arrivo bene. Questo è il mio motto. Viaggiando, io col mio io e non con altri. Se non che, un po' per volta cominciai ad osservare che gli occhi dei contadini mi guardavano con meraviglia. Feci qualche domanda, osservai meglio, e mi persuasi che quella buona gente non era soltanto meravigliata, ma piena di compassione a mio riguardo. Perché? Perché, cosa strana, gli abitanti di un paese bello come l'Italia difficilmente si persuadono che uno viaggi a piedi unicamente per il piacere di viaggiare. Pigliare poi la montagna a piedi fa nascere una di queste due considerazioni: o che si tratti di uno stravagante, oppure di un disperato che non possiede altri mezzi di locomozione fuori di quelli usati da San Francesco. Vorrei dire che in questa deplorevole opinione concordano soltanto i contadini, ma direi cosa inesatta. Inoltre, v'è un'altra considerazione melanconica da fare. L'onesta bicicletta passa oramai inavvertita tra le genti. Gli occhi dei contadini non si fanno più tondi se non al passaggio di un'automobile. L'automobile può essere massacratore, ma è potente e prepotente. È moderno. Perire vittima di un ordigno moderno è onorevole. Credo che sia ammesso tacitamente anche dai nostri umanitari. Ecco, il terribile carro si presenta in fondo alla via nello sfondo di un nembo di polvere. Il corno solenne, grave, armonizza stranamente col fremito precipitoso degli stantuffi e dà questo avvertimento: «Profani, tutti sgombrate la via!» E non c'è duro bifolco o carrettiere addormentato che non scenda e non trascini a mano le sue bestie sul ciglio della strada. L'imprecazione non ci pensa nemmeno a formarsi, perché tutti i centri del cervello sono paralizzati dalla meraviglia. Pare che la strada si sollevi in un moto serpentino e faccia essa scivolare il gran carro che si snoda agile come una serpe. La visione è olimpica. Signori e dame passano con compostezza regale. Un idiota lassù può sembrare un gravissimo personaggio. Perché? Perché appare prepotente e ricco. Cesare è disceso dalla quadriga, ma il capitalista anonimo è salito sull'automobile e percorre da trionfatore la strada della democrazia, con la visiera della maschera calata.
Moi, mon homme, c'est un vrai, c'est un balai. Je vois la mort de près.
Non soltanto io facevo una ben magra figura con la bicicletta a mano, ma una grande stanchezza si impossessò di me dopo qualche chilometro. Mi assalì una specie di nausea, un sudore freddo mi bagnò la fronte, la camicia ventilò gelata sulle carni. E invece di seguitare a confortarmi con la bella idea che salire equivale a conquistare una virtù, mi venne il sospetto che potevo conquistare anche una polmonite. Il garretto, soprattutto, si stendeva faticosamente. Allora, a tanta lontananza dal tempo in cui leggevo Omero, capii bene perché questo miracoloso poeta dice sempre degli eroi morenti «Apoluanto te guai», si sciolsero le ginocchia. Sì, i grandi poeti hanno l'istinto della verità, ma di quelle verità che più splendono come più ci allontaniamo col tempo. Essi sono simili ai fari del mare. Da presso non hanno luce, rifulgono soltanto da mezzo il mare, e la loro luce serena è di conforto nel periglio e nella morte. Perciò le opere dei grandi poeti sono chiuse sotto sigilli, ed ogni età ne comprende quel tanto che è a lei confacente. Io fui turbato a questo senso di sfinitezza profonda e sarei forse tornato indietro se una casetta non mi si fosse presentata alla svolta. Essa era chiusa e silenziosa. Bussai, tuttavia. Venne ad aprire una donna dal volto non interamente arcigno. «Per piacere, un po' di latte?» domandai. «L'abbiamo portato tutto al casaro». «Il casaro sta lontano?» «Quelle case là in vetta!» Chinai il capo. «Mi lascia entrare», indicai l'interno della socchiusa dimora, «per mettermi una maglia». E liberò pianamente della sua persona l'ingresso perché io entrassi. E questo, voleva dire, vorrei dire di no, ma come si può negare un favore di umanità? Siccome poi io non volevo mettermi davanti a lei nel costume con cui Ulisse si presentò alla bella Nausica, così domandai una stanza. Fatto un primo favore, bisognava farne un secondo. Molte volte è necessario farne un terzo ed è perciò forse che molti si rifiutano di fare il primo favore. L'ispida maglia che sostituì sulla pelle la tela sarebbe stata una camicia di nesso sotto la galleria di Milano. Lì fu un incredibile beneficio e mi offrì un'occasione di lodare la mia prudenza. Dunque, ricompensiamo la gentilezza dell'onesta massaia. Ella rifiutò. Io insistetti e fu nell'accettare che ella si ricordò che se non aveva più il latte aveva delle uova fresche e che, essendo il fornello acceso, poteva farmi anche un caffè. Mi precedette nella cucinetta e mi offerse una sedia. Il sole batteva per la cucinetta, che era assai linda e ordinata, come raramente si incontra da noi. Si rifrangeva sui rami tersi del camino e non v'era altro rumore che il ronzio sonnolento di alcuni mosconi. Mise la coccuma sul fuoco, fece cadere la fresca perla gialla di due uova entro una tazza pulita, parcamente cosparse lo zucchero, indi si mise a frullare con molta arte. «Dove avete imparato a far così bene?»
«Sono stata 20 anni a servizio, signore.»
«Poi avete preso marito?»
«Sì, signore.»
«E avete figli?»
«Sì, signore, ma sono fuori, perché qui in montagna non restano che i vecchi. Un maschio lavora in Svizzera, una figlia e anche lei a servire a Torino.»
«E il marito?»
«E il mio uomo è a Mietere.»
«Sul vostro?»
«Sì, signore, ma un palmo di terra che non basterà a seppellirci.»
«E la casa è pur vostra?»
«Questi 4 sassi, sì, signore, sono nostri.»
Fin qui mi aveva risposto come se io fosse stato un agente delle imposte. Ma quando tirai la somma delle domande, con la domanda «Dunque voi siete felice?»
«Oh, felice», disse. «Si vive in pace, ecco.»
Come se vivere in pace non fosse felicità. E sentii che avrei messo una enorme tassa su quella pace.
Le miglia di montagna sono caudate come le antiche sonnettesse, ma finalmente giunsi alla casa del casaro. Oh, placido laboratorio! Io ignoravo i particolari dell'esistenza di una fra le più antiche industrie di questi monti, quella del cacio parmigiano. Sono edifici che formano una sola stanza, tutta di mattoni senza intonaco, disposti a traforo, e questo si fa per l'aereazione del latte. Intorno vi sono grandi ciotole di legno colme di latte. Nel mezzo si sprofonda un enorme imbuto di rame, ove la crema del latte è cagliata e cotta. Per provare il beneficio di questa bevanda, di cui dal tempo della balia mi ero completamente dimenticato, bisognava proprio che mi fossi recato fin quassù, in questa torrida estate. Placidi lavoratori del latte, nella bella estate, voi certo durate per serie continua, sin da prima del tempo che Bruno e Bufalmacco raccontavano al semplice Calandrino la fiaba dei maccheroni che rotolano da Bengodi per i monti di cacio parmigiano. Questo insorgere e avvicinarsi spontaneo di un'allegra fantasia boccaccesca mi fece piacere, perché io avevo intrapreso quel faticoso viaggio per i monti anche allo scopo di sperimentare due cose. Primieramente, cioè, se i muscoli erano elastici. Secondariamente, se il cervello era ancora elastico, tale cioè da lasciarsi impressionare ben forte non solamente dalla magnificenza delle cose presenti e viventi, ma anche da vedere tutte vive le cose trapassate e occulte e sentire prossime le cose future.
Questa specie di ampio sentire può dare ad un uomo l'aspetto esterno come di un rimminchionito. Certo, è la più voluttuosa delle ebbrezze, sebbene non abbia nulla a che fare con quella che si compra nelle bottiglie dei liquoristi. Però non mancano certe somiglianze apparenti, giacché le idee più bislacche cominciano a parere logiche, gli atti più stravacanti assai naturali. Così che un ubriaco di assenzio mal si distingue da un ubriaco per latte, come io ero. Per fortuna, la gente si faceva rada, le querce frequenti,
Questo stato dell'animo ebro e luminoso si venne in me formando a poco e io ne esaminavo il rapido concretarsi con il piacere con cui una massaia, che ha molti ospiti cari, nota il ben formarsi della crema sul fornello. Conserverò questa crema per i giorni della carestia, questa luce per i giorni bui. E il primo segno fu il cessare della stanchezza. E quando giunsi a un punto in cui la via spianò, si stendeva ondulata lungo una serra, e potei montare in bicicletta e sentii l'aria forte ventilare e vidi la bianca via passare sotto le gomme delle ruote vibranti all'impulso, provai il piacere di Don Chisciotte quando sperimentò la straordinaria agilità di Ronzinante. Che ora era? Una delle ore del mattino. Le case si facevano più rade, più di colore e d'aspetto alpestre, più rari gli uomini, più dolci e mansueti gli occhi dei bimbi. Un secondo casaro, che versava nell'ombra silenziosa e latte, mi parve un sacerdote che adempie un rito antico di libazione. E poi vidi venirmi incontro una trionfale fiorita di ginestre, fuor dalle asperità della roccia, tutto lungo la via.